to be lonely. You won't believe me, and I love you only. I try to be lonely, don't have to be with somebody else. You might find a night on the right for kissing, one night on the smartphone for just reminiscing. Regret it instead of forget it with somebody else. There'll be no one unless the someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. To give it today and to give back tomorrow. For my love is your love, there's no love for nobody else.
Fedele.
Laura Fedele
nell'auditorium Demetrio Stratos, un auditorium questa sera sold out per una serata dedicata a Nina Simone, Gianni Del Savio, il Gianni Brera di Nina Simone, nel senso che competenza e passione. Lui non ha scritto un libro su Nina Simone, ne ha scritti quanti?
Due più varie altre cose,
va bene, d'accordo. Scusa, in modo che ci mettiamo d'accordo per tutta la sera.
Non devo parlare.
Nina Simone. Okay.
L'ho scritto anche perché col pallino, tutti Simone, la E è silente.
D'accordo. Nina, una serata Simone dedicata
signore, dalla esatto, quale lei prende
la,
il nome.
La francese, no?
Dedicata a Nina Simone. Laura è un'altra grandissima amante di Nina Simone, esattamente 20 anni fa aveva realizzato un album che non
il
è
suo album è del 2004, 20 anni fa, nell'auditorium di Radio Popolare, dedicato a Nina Simone.
E non è facile misurarsi con un artista come Nina Simone. Come era nato quel progetto?
Era nato non da me, tra l'altro, me l'avevano chiesto quando lei è mancata, per ricordarla, e io ho iniziato a frugare in questo suo repertorio variegato, che è la cosa che più mi affascina, devo dire, il cambio di atmosfere. E poi la cosa è andata talmente, come dire, a genio, mi è andata talmente a genio che è diventato poi un CD live.
Allora Gianni, questa sera abbiamo a nostra disposizione 54 minuti e 48 secondi, 47 secondi eccetera, eccetera. Faremo in tempo a
parlare. È un cronometro, è una gara cronometro.
No, di uno scampolo di tutto quello che si potrebbe dire di Nina, ma partiamo con due note biografiche. La madre ha discendenze irlandesi, africane e nativo-americane. Il padre era figlio di schiavi. Insomma, due genitori che sono un bignami.
Un bignami del razzismo e dintorni, no? del riuscire a superarlo. Anche tu pensa poi, con diversi figli, otto figli, lei, la madre, era un reverendo di una chiesa e quindi tutto quanto funzionava a seconda di quello che lei, come dire, coordinava. Il padre faceva lavori di vario genere, tra cui il barbiere, altre cose, consegnava pacchi, insomma se la cavavano mica male. E la madre era spesso lontana perché andava a fare mestieri da una signora bianca che poi li troverà, scoprirà il talento della piccola Eunice Waymon. Eunice Kathleen Waymon era il suo nome originario, nata nel 1933. E come disse poi lei, morirò a 70 anni, è morta 70 anni dopo, ma quello, ci arriveremo alla fine. E ne scoprono il talento di questa bimba di 3, 4, 5 anni che non arriva ancora con i piedini ai pedali, e però anziché andare fuori a giocare ci tiene moltissimo a suonare, a strimpellare, diciamo così, non si dice in questo modo, come si dice strimpellare col pianoforte, non lo so.
Beh, da bambini magari si può anche dire strimpellare.
Si può usare. Vabbè, non ho sbagliato, meno male. No, che figura. E viene scoperta da una signora dalla quale la madre andava a fare le pulizie, e in Tryon, North Carolina, la maggior parte erano bianchi, 80% circa, c'erano alcuni afroamericani e qualche come dire, discendente delle tribù Cherokee di allora, pochissimi. E si accorge del talento di questa ragazza e le pagano le lezioni che lei va a fare, e si innamora, viene fatta innamorare della classica, soprattutto,
ecco,
di Bach.
E qua ti stoppo, perché poi è un capitolo che andremo a vedere. Hai detto afroamericano, no? Io volevo una sottolineatura su questa cosa. Tra l'altro sono un pirla, perché ho passato l'altra sera un'ora a andare a cercare degli appunti di un viaggio che avevo fatto con gli ascoltatori, così faccio marchetta per i viaggi che organizza Radio Popolare, a Cuba. Voi direte che c'entra. No, eravamo con David, che era una guida che accompagna i nostri viaggi, e un giorno mi ha raccontato le 22 descrizioni che i neri fanno di se stessi. C'è il Jobao, che è quello che ha i capelli ricci e la pelle bianca. C'è quello che ha, sì, capelli. C'è quello che invece ha gli occhi di un determinato colore, quello che ha la pelle più scura ma i capelli lisci, quello che ce li ha ricci. Quindi per noi li chiamiamo afroamericani, ma è una
diciamo,
scorciatoia, diciamo,
sì, di rispetto, diciamo così.
È molto più complesso. E
negro, nigger, black.
Esatto, tu dicevi una famiglia numerosa con un sacco di fratelli, e come altre famiglie anche la sua presentava una gamma variegata delle sfumature di colore,
proprio per
della
le derivazioni
pelle
che dicevamo prima dei genitori, quindi si portano dietro.
Ed era una cosa non da poco in quegli anni, avere quel grado di blackness.
Contava molto la diversità, quello un po' più chiaro, anche se poi non è vero del tutto, perché come diceva lei dicono anche tanti altri, il fatto di essere nero sei insultato, bianco così, se sei brown, cioè non sei né nero né bianco, peggio, perché ti attaccano tutti e due, insomma.
Esatto.
È così. Adesso noi sorridiamo, ma in realtà è questa la definizione specifica dei gradi di coloritura della pelle, insomma.
No, perché per noi di Concorezzo sono afroamericani. In realtà la cosa è molto, molto più complessa. Non a caso nel tuo libro tu citi addirittura Paolo Egonu.
Paolo Egonu dice proprio questo.
Paolo Egonu, per chi non mastica,
pallavolista nera, bravissima, meravigliosa, e dice che una frase che io cito in un'intervista: il peggio di tutti è proprio essere brown, cioè sei insultato e respinto dai neri, e sei insultato e respinto dai bianchi, cioè quello di mezzo che se le prende per così dire, le botte moralmente, ma forse purtroppo anche fisicamente, da tutte e due, questo Brown.
Ok, scusa, una curiosità, la rivista Rolling Stones l'ha posizionata al 29° posto nella lista dei 100 migliori cantanti di tutti i tempi. Allora ve lo chiedo a tutte e due, a Laura e Gianni, voi è in zona Champions sempre.
Cioè, per me sempre,
cioè,
sempre.
È come la Super League, lei ci va,
sì,
di diritto.
Sì, cioè voglio dire, non è classificabile, posso dire, non ha classifica per la sua eterogeneità.
A che posto, scusa, mi sono persa?
No, nei primi quattro va in Champions, ma non c'è bisogno, lei
primi
ci va di
quattro,
diritto.
Lei
non
no.
fa le eliminatorie.
No,
ci va
i primi quattro è troppo, dai, no, i primi quattro no.
Ah, ma no, quest'anno perché... forse abbiamo una quinta squadra, mettiamo...
Ah, ok, ok.
No, vabbè, poi sai, le classifiche contano, sono
ma
molto personali, eccetera.
Nel calcio vi abbandono.
No, no, ma figurati, no. Fa schifo.
L'atletica
leggera.
Non posso
competere, cioè, è proprio un mondo oscuro e voglio che rimanga così.
Certo. Mio figlio è stato bocciato due volte.
Tuo figlio?
Mio figlio, mio figlio. È una nota biografica.
Ah, sì, ho capito.
È stato bocciato due volte al liceo scientifico Einstein. Non ha fatto una piega. Ne poteva fregare di meno.
Hai sbagliato scuola.
La bocciatura che Nina ebbe al Curtis Institute of Music di Filadelfia invece se l'è portata dietro per tutta la vita.
Le ha cambiato la vita e le ha cambiato il nome.
Cioè, infatti lei è diventata Nina Simone, mio figlio.
Ma falle leggere il libro, magari anche lui cambia il nome. Cioè, abbandona i genitori e cambia il nome. Che tra l'altro lei era osteggiata dalla madre. La madre grande religiosa vedeva una profanazione, una bestemmia quasi, che lei, anziché fare la musica classica per la quale pagavano lezioni e due signore bianche, eccetera, eccetera, lei era intervenuta anche all'auditorium, alla biblioteca, scusate, di Tryon, North Carolina, lo ripeto, paesino di neanche 2000 abitanti al tempo, adesso non so quanti ce ne siano, ma ho guardato l'altro giorno, più o meno siamo ancora lì. E cosa stavo dicendo? Non me lo ricordo.
No, più. Non lo so, è arrivato un SMS di mio figlio che ha detto fatti i cazzi tuoi, cioè no, non... vabbè, d'accordo.
È un figlio.
Comunque, nell'autobiografia, leggo dal tuo libro, scriverà una lucidissima, spietata disanima di quella che ritiene essere stata la causa per cui
È stata bocciata.
È stata
lei
bocciata.
Alla...
Se i neri dovevano essere ammessi, non dovevano essere sconosciuti. E se dovevano accettare un nero sconosciuto, non doveva essere una sconosciuta ragazza nera. Se ammettevano una sconosciuta ragazza nera, non doveva essere una sconosciuta ragazza nera molto povera. E questo è il momento in cui prende piena coscienza del dramma razziale, e forse di gender, nonché della differenza di classe sociale esistente anche all'interno della propria comunità. Un primo tassello formativo di quello che diverrà una componente essenziale del suo impegno, non solo artistico.
Questa roba qua, io, difficile.
L'ho scritto tu, pagina 20.
Va bene, ci credo. No, io scherzo un po', ma in realtà era una situazione drammatica, perché tutto quanto era impostato sul fatto che lei divenisse la prima pianista nera classica, di musica classica. Poi, come racconto lì, non, in realtà non sarebbe mai stato vero, nel senso che c'era già qualcun'altra che addirittura insegnava, ma con margini molto particolari. Di fatto lei era stata, era cresciuta anche idealmente per rappresentare una ragazza nera che aveva questa grande capacità sulla tastiera di interpretazione della musica classica. Lei si era innamorata della classica andando proprio a lezione, in particolare di Bach. E lei Bach se lo porterà dietro tutta la vita, dichiarando più volte il suo amore per Bach, per la classica in generale, ma Bach in particolare. Quando le chiederanno, finisco subito, quando le chiederanno canzoni che lei non vorrà fare, poi magari ci arriviamo, vuoi questo? Benissimo. E poi la faceva diventare un tema bachiano. Per cui, la vuoi questa canzone? Io non la faccio volentieri, però... portava gli ascoltatori a un qualcosa di diverso da quello che loro si aspettavano. Arrivava sempre a modulare, a miscelare, sempre, quasi sempre, molte volte, diciamo, Bach a quello che lei faceva. Con le canzoni proprio che lei riteneva più così scipide, non so, banali, che era stufa di suonare e di cantare.
Per guadagnare anche un po' di ascolto, tra i copi che mi aiutano a fare le domande che ti sto facendo... Questa me l'ha fatta Maria De Filippi, cioè perché tiene sulla sua carta d'identità di nome faceva Eunice Kathleen, quando è diventata Nina?
Nel 55 circa, diciamo a metà dei 50 più o meno, trasferendosi ad Atlantic City, dove chi l'ha ingaggiata dice fammi vedere cosa sai fare, lei al pianoforte più qualche... No, no, dice tu devi anche cantare, e lei spaventata comincia a cantare delle, anche dei brani che ricordava nelle varie lezioni di vario genere, mescolando sempre appunto un po' la classica. Pian piano si abitua a questo, il proprietario di qui sopra dice sì, ma adesso dobbiamo mettere il tuo nome sul cartellone, che nome ci mettiamo? E lì arriva la, la paura, perché se metto il mio nome, Kathleen Eunice Wayman, mia mamma, che l'aveva, come dire, scomunicata, tra virgolette, e gli altri, dico, che fine hai fatto? Allora sceglie questo nome, come dice lei, Nina, perché quando era ad Harlem, anni prima, a studiare appunto musica classica, un amico spagnolo la chiamava Nina, e poi dice di aver visto un film, o altre volte dice di aver visto il non manifesto, Simone Signoret, la grande attrice francese, e mette insieme questi nomi, da lì diventa Atlantic City, diventa Nina Simone.
Simone per questo motivo?
Per questo motivo.
Questa è mia invece di domanda, la prossima. Sì. Relativamente al movimento per i diritti civili degli afroamericani e alla nascita della Black Power, il ruolo di Nina è stato più di ispirazione allo spirito del tempo o di vera e propria azione? Cioè lei era un'ispiratrice o era una che
era più un'ispiratrice, comunque diciamo che supportava eventualmente con dei concerti, con degli interventi vocali, supportava poi quello che vedeva essere diciamo il modo di comunicare, di protestare, era conosceva diversi intellettuali di vario genere, tra altri amica di Stokely Carmichael, il marito per certi anni di Miriam Makeba, veniva dall'Africa, divenne amica di Miriam Makeba, e che lei adorava, lui tra l'altro è un grandissimo divulgatore, è uno che precede, col Black Power precede le Pantere Nere.
Sì, Stokely Carmichael è un personaggio fondamentale.
Se lo vedete fare, diciamo, in pubblico, un suo intervento è affascinante, Carmichael, dovette poi fuggire negli anni 60-70 in Africa, come fece anche Miriam Makeba, dove poi tra l'altro divorziarono, prima non erano sposati per alcuni anni, perché appunto, come si sa, verso la fine di quegli anni e i primi 60-70 c'era una persecuzione assoluta da parte dell'FBI e quant'altro, verso tutti questi che proclamavano Black Power, Black Panthers, e chiedevano anche, diciamo, in modo non pacifico, per dire, i diritti civili anche per il riconoscimento dei diritti, con varie alcune cose sono narrate qui, non si può narrare tutto, raccontare tutto, ma sono passaggi fondamentali. Nina Simone seguiva tutto questo, perlomeno per tutti gli anni 60, quando poi tutti o morti o incarcerati o fuggitivi erano scomparsi, e lei avrà momenti e periodi di crisi perché si sentirà abbandonata e cercherà di ritrovare in Africa le sue radici, tutto quanto, tutta una serie di cose, aveva un carattere particolare, tra l'altro era bipolare, riconosciuto, quindi poteva passare da un sorriso, un abbraccio, ad insultarti, cosa vuoi da me, perché, capito? E poi si accorgeva di queste cose, cercava di recuperare, è un continuo, è una continua miscela di ansia, di tenerezza, di paura, di coraggio, di spudoratezza, è un insieme di cose che poi verranno narrati anche in uno dei suoi brani più belli che Laura farà, For Women, il ritratto di quattro donne, che non è il solo di quattro donne, sono quattro ritratti in un certo senso di se stessa, un po' come...
Io adesso arriviamo a questa canzone, no, ma hai fatto venire in mente una cosa, perché no, per evitare di fare un'elegia e... No, prima ho visto un amico, Gianni, abbiamo scambiato io e te due chiacchiere con lui, con Guido, che so che come me è un grande amante di Van de Man Morrison. E mi viene in mente che per esempio un altro per cui ho avuto un grandissimo rispetto, che non c'entra niente, è Claudio Lolli. Tutte e due messe insieme, una simpatia prossima... allo 0, bravi, sì, a fare bravi. Il loro mestiere, sì. Ma un carattere di merda. Nina Simone appartiene un po' a questa scuola?
Sì, come no, come no. Ci sono delle situazioni pazzesche con un carattere veramente di merda.
Raccontacene.
Beh, per esempio, poi colpisce perché alcune volte non reagisce assolutamente, come quella volta vi racconterò dopo con Anna Magnani, per esempio.
No, dicelo subito.
Ve lo dico subito. Allora, a Roma, in un locale, è presente Anna Magnani, che naturalmente la rispettava e credo viceversa, e c'era pochissima gente. Nandarella, Anna Magnani, invece contro i romani, non vi vergognate, qui c'è una grandissima artista, e Roma, insomma, come dire, che vergogna, lasciarla così da sola, ho pochissima gente. Bene, una delle pochissime volte in cui lei non dice nulla, si vede che era bastato quello che aveva detto Anna Magnani, si mette a suonare, fa un bellissimo concerto, tra l'altro registrato dalla Rai, che poi lo ritrasmise anche in video. E altre volte invece bastava un piccolo sguardo o qualcosa che non andava e lei dava fuori di matto. C'è una bellissima sequenza a Montreux, dove fece uno dei più bei concerti in assoluto della sua vita nel 76, dove lei si mette a pianoforte, grandissima pianista, Laura, grandissima pianista, come non so, no, ben diversa. Laura è bravissima, non lo dico perché qua per tanti anni, davvero.
Io posso dire una cosa, no? Perché forse voi non lo sapete, ma in verità la maggior parte delle cantanti sono un po' scombinate di testa, quindi nulla di strano.
Sì, beh,
magari
anche
lei era
.
Un po' di più, però vi garantisco che siamo in tante a essere un po' svalvolatelle. Io poi suono anche, quindi figuriamoci.
Cioè, lei anche lei, ma non ha mai insultato il pubblico, tu, vicinina?
No, quello poteva però farlo. Faccio altre cose.
Se Miles Davis si limitava a suonare con la schiena girata verso il pubblico, lei ha fatto anche di peggio.
No, io non posso. Sì,
queste cose qua. Oppure a Montreux, come dicevo, 76, inizia a suonare e poi punta il dito e dice a una ragazza, interrompe la canzone e fa: ehi tu, siediti. E da vedere questa. Ho detto siediti. E la guarda così e non inizia. E ritira pian piano la mano e poi comincia a suonare. Non si vede chi fosse la ragazza. Ehi girl, siediti, le dice. Però lei proprio, non è che dice siediti e poi suona, no, la guarda, quando si accorge che si è seduta, non so dove fosse, cosa facesse questa, magari cercava il posto, e non perdonava. Altre volte invece a uno si avvicina e dice gentilmente, quando io canto Pirate Jenny, che di Brecht, tra le altre cose, mi fermo un attimo, tu non devi parlare perché io sto ascoltando il mio cuore. Ecco, era capace di fare queste cose qua. O imbestialirsi oppure essere dolce così, far capire dolcemente questo. Ma grandissima.
Accennavi a una canzone che ora Laura ci farà, For Women. Qui avremo bisogno di tutta la sera solo per questa canzone.
Avete tempo fino a domani mattina.
Due note biografiche. Birmingham è una bomba. Partiamo da qua.
Allora, in quella notte ci fu già un omicidio di una rappresentante per i diritti civili, ma quello che fece partire la rabbia e la capacità di composizione di Nina Simone fu una strage in una chiesa di Birmingham, Alabama. Quattro bambine dagli 11 ai 14 anni morte, diciamo, da questo attentato dinamitardo. Lei era sposata allora in casa col marito, e il marito vede che, sentendo la notizia, lei si alza e va e scende nel loro box e prende una serie di cose e gli dice: cosa stai facendo? Voleva costruire un'arma e uscire a uccidere qualcuno, così lei dice. E il marito lo dice: ma no, guarda, tu che sei brava, vieni su e componi una canzone. E lei, in effetti, dopo qualche ora, esce, per così dire, questa idea di questa canzone strepitosa, fortissima, Mississippi Goddamn, Mississippi maledetto, in cui, oltre nell'elenco degli stati maledetti, c'è anche l'Alabama, evidentemente. Ed è uno dei brani che Laura ci farà.
Non era For Women?
Era For Women? Ma, sì. No, ma siccome lui mi ha raccontato...
Sì,
mi ha detto,
parliamo,
no.
Io scusa, ti ho messo sulla pista sbagliata perché ti ho citato Birmingham. Vedi.
Volete li faccio tutti e due?
Ho fatto lo sgambetto. For Women è la rappresentazione.
Io direi di sì.
Diciamo che Mississippi la teniamo per chiudere.
Sì,
Mississippi
la teniamo. Allora, no, For Women.
Mississippi la teniamo per chiudere, andiamo allora.
È la rappresentazione complessa delle figure, sì, ero partito così, poi sono andato per la tangente, come si dice, no? Per la tangenziale. E la figura, racconta la figura complessa di se stessa, è come se lei si guardasse in vari specchi e in modo diverso si vede, raccontando quattro donne diverse di età diversa, da quella che potrebbe essere la sua grandmother, la nonna, bisnonna, cioè la madre alla sorella, con una grande evoluzione anche di impegno e di rabbia finale, per mostrare la sua forza di donna che discende da tutta questa serie di cose, un pluriritratto di se stessa, ma non solo.
Allora, ci sono la storia di queste quattro donne, ti faccio una domanda da donna a donna. È anche una canzone femminista questa canzone.
Beh, io
perché allora io sì. Così mi sono, l'altra sera me la sono riascoltata bene, no? Allora c'è Sara, non è solo schiava dei suoi padroni, ma anche di un marito, di un padre, di un fratello che sono neri come lei e che magari lontano lottano per i diritti dei neri, sono dei maschi neri, dimenticando però i diritti delle donne. Un'altra delle quattro donne di questa canzone, Safronia, con quella pelle definita sprezzantemente gialla, è emarginata prima di tutto dalla
yellow,
un altro colore,
sta proprio
ancora
per il colore chiaro, non proprio nero, yellow.
Quella cosa che dicevamo prima delle diverse gradazioni, no? Ed è discriminata anche dalla comunità nera, perché sono neri i clienti di Sweet Think. Sono neri quelli che vogliono possedere quella cosa che deve avere i capelli come le donne dei bianchi. E Peaches urla la sua rabbia anche contro di loro, soprattutto contro di loro, contro la loro ipocrisia, contro la loro arroganza, contro la loro violenza. Quindi è una canzone antirazzista, ma a me sembra anche una canzone femminista. Fortemente femminista.
Certamente. È una canzone fortemente femminista.
Infatti io l'ho, come dire, praticata molto anche per questo motivo, perché comunque è una causa che se ne dica, cioè è purtroppo sempre tristemente attuale quella, appunto.
È indubbiamente uno dei suoi capolavori, l'ha scritta lei. Altre volte si fa aiutare, diciamo, ci sono anche grandi autori di vario genere, jazz, eccetera. Questo è uno dei suoi capolavori, sì. Scritto da Nina Simone.
Diciamo che è un tema che insomma è in parte molto anche caro a me, ecco.
E allora ce l'ascoltiamo.
Vado?
Laura Fedele.
Vado.
Laura Fedele.
Grazie.
Is black, my arms are alone, my hair is woolly, my back is strong enough to take the pain. Inflict it again and again. What do they call me? My name is Zanzara. My skin is yellow. My hair is long, between two words I do belong. My father was rich and white, it forced my mother late one night. Do they call me? My name is Sophronia. My name is Sophronia. My name is Sophronia. skin is thin. My hair is fine. My hips invite you. My mouth is like wine. Whose leader girl am I? I'm yours if you have some money to buy. What do they call me? My name is Sweet Thing. My name is Sweet Thing. My skin is brown. My manner is tough. I kill the first mother I see. My life has been too rough. I'm awfully bitter these days, 'cause my parents were slaves. Why do they call me?
Laura Fedele, Laura Fedele, Radio Popolare, Live Pop, in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos, questa sera sold out.
Grazie a tutti!
Applausi meritatissimi per Laura Fedele. Con noi anche Gianni Del Savio, autore di Nina, la storia musicale e politica di Nina Simone. Tra l'altro nel libro trovate anche alcuni testi tradotti delle canzoni. Ecco, questo per esempio è un testo che va letto, perché la storia di queste quattro donne, prima ne abbiamo un pochettino parlato, è veramente uno spaccato che tocca, come dicevamo prima,
una gamma notevole della...
dal razzismo al femminismo, insomma
è potente. Siamo a metà dei 60 e tra l'altro sono proprio è il decennio in cui lei dà il meglio di sé, poco avanti nei 70, ma il periodo dei 60 è il più forte, il più bello, il più incisivo, anche dal punto di vista... Poi ogni tanto tornerà a fare delle cose di un certo livello, ma i 60, dove c'è anche For Women e altre che magari di cui parleremo, è un ritratto fortissimo, sofferto, magnifico, anche musicalmente, e Laura veramente anche dal punto di vista pianistico ha una tensione notevole, permette di pensare a quello che stiamo ascoltando come parole, come ritratto che fa parte di una serie di ritratti suoi, non finisce qui, lei si vede in mille maniere, si guarda allo specchio, lo racconta nella sua biografia. Mi fermo qua.
Ecco, dicevamo prima un caratterino che vi raccomando, per esempio una cosa che non le andava tanto a Genio, che magari uno pensava di fare il figo, gli diceva Billie Holiday, eh?
Non toccare questo.
Billie Holiday non era proprio il suo riferimento. Se proprio c'era una persona che lei amava, era Maria Callas. Sì. E allora io ti chiederei di... perché uno dice... parbleu. Spiegaci, no, raccontaci un po' questa cosa. Da una parte... quella con Billie Holiday che cos'era? Faccio lo stronzo. Beh, gelosia?
Era gelosia, chiedo. Ma
e
era
Maria
anche...
Callas invece di cosa invidiava Maria Callas?
Il coraggio, lei allora, le diceva io voglio...
Allora, no. Capitolo Billie Holiday.
Billie Holiday. Billie Holiday, lei non è che non l'apprezzasse, non voleva essere considerata come Billie Holiday, ma soprattutto dal punto di vista personale. La considerava una debole, Olli rispettava come artista, infatti pubblica, incide diverse canzoni della Olli, tra quali la splendida Strange Fruit, che voi avete anche utilizzato anni fa in antologia Tutti i frutti di Radio Popolare, tra le altre cose. Apprezzavo moltissimo le canzoni, anche quelle che scriveva, le ha anche interpretate. Lei la considerava però una debole di fronte al mondo, di fronte a quelli che la maltrattavano, di fronte ai razzisti, al di là di Strange Fruit, però non era, e poi non era una pianista, Billie era una grandissima, direi inimitabile interprete, non era certo una strumento, sapeva suonare il pianoforte, non so, magari sì, però non è mai venuto fuori. Ma a parte questo, proprio era la rabbia del fatto che secondo lei la Holiday accettava un modo di vivere, di essere considerata, che la faceva stare sotto al livello di dignità, queste cose qua. Però l'apprezzava, perché molti brani della Holiday stessa lei li ha rifatti, quindi vuol dire che
sì, ma non Maria Callas,
Maria
che
Callas, perché dice: io non voglio essere come questa qua, io voglio essere Maria Callas, perché lei è una vera diva. Cioè lei aveva anche queste manie, come dire, manie, insomma, aspirazioni di essere considerata, di essere osannata in ogni momento. La Callas non credo che abbia avuto solo una vita felice e bellissima, però era considerata in assoluto nel mondo una grande artista rispettabile. Lei voleva essere così, invece non si sentiva. Poi consideriamo che il carattere della Nina Simone, con quello che ha subito, ha avuto un marito tra l'altro violento, che addirittura prima di sposarsi la picchiò, per dire, a sangue, la minacciò con una pistola, lei scappò di casa, si rifugiò da un amico chitarrista ancora prima di sposarsi, qualche giorno prima di sposarsi, eppure anche a lei serviva, perché lui un ex poliziotto, per sentirsi un po' protetta dal mondo in generale, in particolare quello razzista, per così dire. Per cui aveva queste e probabilmente nella casa non vedeva questa.
Ma guarda Gianni, voglio fare un po' il cattivo, se
fai cattivo,
me lo concedi.
Cattiva
era tra le pagine, sembra affiorare nella Simone, non so come definirla, adesso non vorrei esagerare, diciamo una sorta di ambigua fascinazione per personalità dalla pelle bianca. Ammira la Callas, certo. Il cognome Simone, come abbiamo detto prima,
sì,
è un omaggio all'attrice francese Simone Signoret. Il primo marito era bianco.
Sì,
no,
sì, beh, sì,
sono
sì.
Io che esagero.
È vero questo, ma credo che purtroppo sia in un mondo in cui tu sei condannato per un colore della pelle, tu pensi, no? Invidi, come dire, è naturale che tu sogni di essere di qualcosa. Io rileggevo in questi giorni anche una biografia di Malcolm X, ma anche lui arrivava a questi limiti.
Vabbè, lui all'inizio si faceva, come una delle pagine più belle dell'autobiografia è quando si faceva mettere a posto i capelli
era di il rosso di Detroit, no? Si arricciava i capelli se li stirava via e li faceva
una cosa dolorosissima.
Dolorosissima, credo, io non l'ho mai provata, no, forse sì, ecco perché non...
No, noi di Cormano non ce ne abbiamo bisogno.
No, io sì, tu
no. Vabbè, sì.
Ah, vabbè. È tutta una serie di come dire, riferimenti cromatici e di abbigliamento e atteggiamento, dagli occhi alla bocca, ai capelli. E lei diceva: io sono stata bocciata perché sono nera, perché quello che forse hai letto tu prima. Era un continuo trascinarsi un complesso che, anche se dichiarava di averlo superato, in realtà penso che sia impossibile o difficilissimo superare, per cui sognava di essere appunto probabilmente una bianca come Maria Callas, adorata dal mondo, però grandissima artista, non semplicemente perché era una bianca, perché era una grandissima cantante, diva, come lei avrebbe voluto essere, Nina Simone.
Vado di luoghi comuni, no, viene in mente oggi una marchetta, un'automarchetta, sabato a Stay Human ci sarà un'intervista che ho fatto oggi a una musicista di cui mi sono invaghito. Lei si chiama Ste, è una giovane ragazza mezza napoletana, mezza nigeriana, e mi entusiasmava tra le tante cose, Gianni, che anche te hai scritto tanto su biografie di musiciste afroamericane, le prime due righe le possiamo copiare per tutti. ha iniziato a suonare nel coro della chiesa. Ste ha iniziato a suonare nel coro della chiesa e mi faceva ridere, non potevo non chiederlo, gli ho chiesto, ma loro c'hanno i gospel, tu cosa cantiavi? Ti adoriamo Ste Divina? Vabbè, la risposta è sabato nella puntata di Stay Human, mitica Ste, ascoltatela. Dicevo luoghi comuni, perché luoghi comuni sappiamo tutti che l'Apollo Theater di Harlem è il luogo, la mecca per gli artisti afroamericani. Ci sono registrazioni che hanno fatto la storia della musica nera. Chess Brown, per
passa,
dirne
passa
uno.
Di lì moltissime cose passano dall'Apollo come crescita.
Ecco, Nina Simone con l'Apollo aveva un atteggiamento, anche qui un qualche cosa che andava e non andava. Giusto due righe dal tuo libro. Lei dice, una volta che ha suonato all'Apollo, un appuntamento che descrive come un incontro di box. Lei era la sfidante e il pubblico il campione.
La sbeffeggiavano così, ma era anche un po' per... Non è l'unica che ha avuto difficoltà all'Apollo prima di diventare, diciamo, un grandissimo personaggio. E la sbeffeggiavano forse per i suoi atteggiamenti, la prendevano in giro, ma anche per misurare, diciamo, la sua capacità di reagire, di avere forza di carattere. Invece lei ci cascava, sentiva provocata e insultava. Per cui all'Apollo non c'è mai passata così, ha fatto altre cose, ma non è il luogo più bello a cui lei teneva ad andare. Ed è invece, come diceva Claudio, un luogo sacro da Ray Charles a James Brown a tantissimi anche artisti di ogni genere, jazzisti e via via, e la Simone ha avuto sempre una cosa un po' ambigua, temeva, ecco, e il pubblico lo sapeva, per cui la provocava, siccome lei aveva la coda di paglia, subito non aveva grande senso dell'umorismo, diciamolo, e quindi non accettava uno scherzo se non lo provocava lei. Può darsi, ma poteva cambiare anche dopo 5 minuti, se no non accettava di essere presa in giro.
E Laura, tu ce l'hai un Apollo? Un Apollo Theater? Un posto dove non ti gusta suonare, no?
Più di uno.
Più di uno?
Radio Popolare? Come si
chiama? No, stasera...
non è vero, in realtà. Diciamo che li ho avuti.
Vabbè, il microfono.
Ognuno di noi, infatti sì, mi ero messa lì nell'angolino col mio...
Adesso ti sei riposato un po' troppo.
...produttore artistico lì. Che non hai presentato,
sì, perché,
peraltro.
Per chi ci ascolta da casa, Laura Fedele è al pianoforte, ma non è sola.
Non sono sola. C'è Barney, che è il mio fido accompagnatore, nonché direttore anche musicale, il mio muso ispiratore, il mio cane.
Se Barney ci dà l'ok, che cosa ci fa ascoltare?
Non lo so, cosa volete che faccia? Ditemi quello che volete, io lo faccio.
Ma no, quelli che
cosa
avevi...
Cosa c'era? C'era in ballo il pezzo di Dylan, oppure...
Il pezzo di Dylan,
per esempio.
Il pezzo di Dylan, anche perché, dopo basta Marchette, annuncio la settimana prossima...
Ne ha fatto
Live
già,
Pop,
già,
beh,
già
no, beh, però è sempre interno. Sì. Live Pop della settimana prossima. Settimana prossima ospite Alessandro Robecchi, che non farà una intervista, ma farà un monologo dedicato a Milano, che come sapete è uno dei protagonisti indiretti dei suoi romanzi. E siccome lo stesso Alessandro Robecchi, ma anche il commissario Monterossi, sono grandi amanti di Dylan, Claudia Bozzetti, una bravissima musicista bergamasca, che però ha appena fatto per esempio una serie di date con grande successo negli Stati Uniti, si vestirà nei panni di una musicista che recentemente porta in giro i concerti, cioè i brani di Dylan nel suo concerto, e ci farà 3 o 4 versioni di brani di Dylan. Ma senza aspettare la settimana prossima, ora Laura Fedele ci fa ascoltare questo brano che era entrato nel repertorio di Nina Simone.
Nina Simone,
esatto.
Sì.
E si chiama Just Like
e che stimava moltissimo, ma la stima è reciproca, ma non lei è brava, lui è bravo, ci sono lunghi discorsi di ambedue, l'uno verso l'altro, nel senso di grande stima. Dylan per lei e lei
Dylan
per lei.
Di lei ha detto, yes. Era un artista irresistibile come cantante e pianista, una donna forte e schietta. Il fatto che poi incidesse le mie canzoni dava valore a tutto ciò che io ero.
Nobody here feels any pain. Tonight, as I stand here in the rain, and everybody knows that baby's got new clothes. Lately, I see her ribbons and a dark hair falling from my curls. Yeah, she thinks just like a woman. She makes love just like a woman. And she aches just like a woman. But she breaks like a little girl. It was raining at first, and I was dying there of thirst. That's why I came here, and your long time curse hurts. But what's worse is this pain here. I can stay.
Laura Fedele.
Laura Fedele.
Laura, un flash. Noi e Laura questa sera la stiamo ascoltando perché ci sta facendo questo grande regalo di reinterpretare alcune canzoni di Nina Simone. Ovviamente Laura ha un suo repertorio, è facile trovarla a suonare. Io ti chiedo che lavoro stai facendo adesso, su cosa stai lavorando e...
Un sacco di roba.
Dicene un paio.
Anche il libro puoi dire.
Il libro, sì, a proposito di Barney, che è qui, io tra i miei tanti progetti che spaziano tantissimo, e, da un genere all'altro, è stato appunto questo spettacolo musicale teatrale Sola con un cane, che poi è diventato un libro.
E sola con un cane.
Sola con un cane, che spero magari mi farete venire qui a presentare, chissà.
Assolutamente.
Ecco. Anche perché è legato a tutta una serie di pezzi.
Anche lui
musicali.
È contento, lo sa, anche lui è contento.
Sì, sì, assolutamente, abbiamo scritto insieme il libro.
E allora con Laura abbiamo già fissato uno dei prossimi appuntamenti di Live Pop. Abbiamo pochi minuti a nostra disposizione. E poi magari, se lei è d'accordo, alle 22, quando finisce il periodo dell'onda, gli chiediamo di regalarci un brano dei suoi e lo manderemo in onda in un'altra trasmissione. Io c'è una cosa, tante cose che invidio a Gianni, la sua competenza, la sua conoscenza. Una in particolare. Io ho fatto i salti mortali per riuscire a vedere almeno un concerto di Aretha Franklin. E ce l'ho fatta. Però Nina Simone non l'ho mai vista. Aretha Franklin, erano anni che per 5-6 anni sono andato a un festival a Montreal, tornato da quel festival, 20 giorni dopo ho detto a mia moglie, torno a Montreal, ma ha detto, sì dai nano, raccontamela giusta, chi hai conosciuto? Ho detto, no, c'è il concerto di Aretha Franklin, e lei ha capito, perché sapeva che per me era fondamentale. E la cosa di non avere mai visto Nina Simone dal vivo, ce l'ho qua, tu invece l'hai vista.
L'ho vista.
Ti chiedo un flash.
No, sono sincero, no, allora non l'apprezzavo, no, cioè era una qualunque, tra le virgolette. Io di questo ora mi pento, ma l'ho vista una volta, non mi ricordo più nulla, posso dirlo? Sinceramente non mi ricordo più nulla. A proposito di Aretha Franklin ha sempre fregato il Grammy Award a Nina Simone, che veniva candidata e poi vinceva sempre Aretha Franklin, quindi credo che non le volesse molto bene, ma la rispettasse, insomma.
Allora, poi là in fondo trovate il libro di Gianni, ed è possibile ovviamente un firmacopie, e varrà tantissimo quel libro poi se è autografato. Io sto controllando perché voglio un ultimo brano. Chiedo per cortesia un ultimo brano a Laura, una canzone che è di quelle fondamentali. Dico una cosa a tutti coloro che amano il cinema. Ecco, questo libro è anche per voi, perché c'è una cosa che volevo chiedere a Gianni, ma non c'è tempo per chiedergliela. La butto lì, la risposta la trovate nel libro. Ci sono un sacco di registi che quando devono fare la colonna sonora del loro film vanno a pescare il materiale di Nina Simone.
L'ultimo è di Wenders, a Feeling Good di Nina Simone nella colonna sonora, ad esempio.
Perché? Gianni ve lo spiega nel libro. Ma c'è anche un appendice in fondo, nella bibliografia, un elenco di film, ma vi assicuro, sterminato.
No, impressionante, davvero.
È impressionante quanti registi. Sì. Beh, pigliate il libro e lì trovate la risposta. Che canzone, con che canzone chiudiamo? Una canzone a cui abbiamo fatto riferimento anche prima, Mississippi Goddam.
Quella che abbiamo detto prima, io lo avevo anticipata, mi scuso, però insomma, vale quello che ora tu canti e suoni, okay. Assolutamente. Grandissimo brano, che lei si portò avanti per anni, e quando le disse, ma ormai tu non... faccio vedere io, e cantava questa canzone, inserendo altri stati maledetti. Perché lei, a seconda di quello che succedeva, quando uccisero Martin Luther King, certo, inserì anche lo Stato, l'Alabama, dove venne ucciso.
E a differenza di altre canzoni come My Baby e Just Care for Me, che lei assolutamente non apprezzava,
ecco,
non
so. No, velocissimo. Allora, questa è la canzone che la portò al successo nell'87, con la Chanel numero 5. Lei però la odiava, nel senso che non la prendeva. Allora, volete quella? Benissimo. Torno al discorso iniziale, iniziavo con le prime note, poi passava a Bach, poi alla fine finiva con... Sì, la volete? La faccio
a modo mio.
A modo mio, ecco. My baby just cared for me. Però, Mississippi God.
Allora, un grazie a Gianni Del Savio.
Grazie
a
voi.
Un doppio grazie a Laura Fedele. Chiudiamo con Mississippi Goddam. Vi ho già detto, di giovedì prossimo, con Alessandro Robecchi e con Claudia Bozzetti per il recital su Milano e la rilettura di Dylan.
Io ringrazio Claudio e Radio Popolare, senz'altro, mancavo da anni, ma valeva la pena di tornare.
Grazie Gianni.
Davvero.
E grazie Laura. Laura.
Grazie a voi, grazie a tutti. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my
my rest, and everybody knows about Mississippi Garden. Obama's got me so upset. Tennessee man me lose my rest, and everybody knows about Mississippi Garden. Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. All Obama's got me so upset. Tennessee man may lose my rest, and everybody knows about Mississippi Garden. Dogs on my trailer, school children sitting in jail, black cat across my bed, I think every day's gonna be my last. Don't tell me, I tell you, me and my people just about do. I've been there, so I know, they keep on saying good. God's love. My dad's just a trouble. Washing the window. Picking the cotton. You're just playing around. You're too damn lazy. The thinking is crazy. Where am I going? What am I doing? Just try to do your very best. Stand up, be counted with all the rest. For everybody knows about Mississippi Garden. Picket lines, school boycott. They try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people and me. Well, yes, you lied to me all these years. You told me wash and clean my ears and talk real fine, just like a lady, and you still calling me Sister Sadie. Full of lies. You are gonna die and die like flies. I don't trust you anymore. You keep on saying God's love. God's love. Oh, but that's just a trouble. There's no desegregation. Mass participation, just now, reunification. Do things gradually, but bring more tragedy. Why don't you see it? Why don't you feel it? I don't know, I don't know. You don't have to live next to me. Just give me my equality, and everybody knows about Mississippi. Everybody knows about Alabama. Everybody knows about Mississippi. God,
Laura Fedele, Gianni Del Savio, grazie. Grazie a Zacca, alla regia.